Buongiorno, benvenute e benvenuti a tutte e tutti. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica, una buona giornata da Lele Liguori. '65, una mina 25enne cantava Più di te, un brano che era uscito proprio in quell'anno. Vattene se vuoi, tanto non ti cercherò, questa volta no, non ti voglio più con me. L'uomo che mi va vale molto più di te. È una storia di riscatto femminile dall'oppressione del maschio, quella che canta Mina. In quello stesso anno, 1965, Franca Viola di Alcamo, Trapani, 18 anni, rifiuta il matrimonio riparatore. Sarà la prima donna in Italia a rifiutare, a dire di no a quella discriminazione e umiliazione delle donne che era il matrimonio riparatore. Verrà cancellato poi soltanto nel 1981. Le donne subivano una doppia violenza, quella dello stupro e poi quella di un matrimonio imposto con lo stupratore. Mina e Franca Viola, fatte le debite proporzioni, rappresentano forse storie di un riscatto di donne nate poco prima o poco dopo la nascita della Repubblica dei Diritti, il 2 giugno 1946. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni. 80 anni fa ci fu il referendum che l'ha istituita e che ha chiuso l'esperienza tragica e fallimentare della monarchia. Il 2 giugno del 1946 è la data che segna la piena sovranità del popolo e soprattutto la fine di una discriminazione nei confronti delle donne che potremmo definire secolare. Le donne fino ad allora erano state discriminate nel voto, impedite nel poter esercitare quel loro diritto. Non solo il fascismo non aveva riconosciuto il voto delle donne, ma anche il cosiddetto Stato liberale, che precedette il ventennio fascista dal 1861 fino al 1922, alla presa del potere di Mussolini. Un voto negato, quello delle donne, come conseguenza dello strapotere della società patriarcale, dei suoi codici, codici anche violenti. La storica Laura Schettini, 2 anni fa in una trasmissione come questa per il 2 giugno, ci ricordava che questa discriminazione secolare contro le donne nasce con l'idea che la sfera del politico, la sfera dell'arena pubblica, sia una sfera di pertinenza maschile, dove gli uomini possono esercitare il potere ed esercitarlo esclusivamente. E ancora, ci diceva la storica Laura Schettini, la nostra nazione nasce con un'idea di separazione delle sfere molto precisa. Alle donne è demandata la sfera privata, il domestico, agli uomini è demandata la sfera pubblica e anche dei riconoscimenti pubblici, fermo restando che le donne, diceva Schettini, confinate nella sfera domestica, almeno idealmente, sono anche in quella sfera, anche in famiglia, sottoposte all'autorità maritale, all'autorità del capo famiglia. Vediamo allora che le radici di questa discriminazione secolare sono radici profonde e ciò che cercheremo di capire nella prossima ora è quanto segnano ancora la vita delle donne, quanto la festa di quel 2 giugno del 1946 sia stata una svolta straordinaria che però rischia di restare incompiuta. La cultura patriarcale, ad esempio, non è scomparsa, genera ancora la violenza maschile sui corpi delle donne. Nel corso della trasmissione ascolteremo poi 2 testimonianze eccezionali, 2 partigiane, Lidia Franceschi, che votò quel 2 giugno 46, e Albertina Soliani, che quel giorno aveva soltanto 18 mesi. Thank you. Vi presento le prime ospiti di questa mattina, che sono Alessandra Algostino. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Alessandra Algostino è costituzionalista all'Università di Torino. Buongiorno e benvenuta anche a Vinzia Fiorino.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Storica all'Università di Pisa e presidente della Società Italiana delle Storiche. Allora, io vorrei comincio con Algostino. La Repubblica ha 80 anni. Le chiedo, professoressa Algostino, ce n'è stata una sola di Repubblica, o almeno due, o forse qualcuno ha intravisto già una terza, no? La forzatura autocratica che queste destre stanno producendo non solo in Italia, ma in giro un po' per il mondo. Quante repubbliche ha avuto l'Italia?
Ma a me piace dire che la Repubblica che ha l'Italia è una, ed è la Repubblica della Costituzione, e quindi è la Repubblica, come l'ha definita prima lei, la Repubblica dei diritti, cioè quella Repubblica che mette al centro la persona, mette al centro un progetto di emancipazione personale e un progetto di emancipazione collettiva della società, una Repubblica appunto fondata sul riconoscimento dei diritti di libertà, dei diritti politici a partire dal suffragio universale, dei diritti sociali, e questa è la Repubblica. E ricordiamo che la prima parte della Costituzione è quella che fonda la Repubblica, i principi fondamentali, il principio di uguaglianza, il principio di solidarietà, il principio pacifista sono i principi fondamentali della Repubblica. La seconda parte, la parte di organizzazione, è strumentale rispetto alla prima, per cui la forma di governo costruita con centralità del Parlamento è funzionale alla garanzia dei diritti, alla limitazione del potere che assicura la garanzia dei diritti. Per questo a me piace dire che la Repubblica è una. Ahimè, noi non abbiamo però più la Repubblica della Costituzione, noi abbiamo una Costituzione che è ancora in larga parte inattuata e ha avuto un momento di forte di attuazione negli anni 70, negli anni del disgelo costituzionale, dal 69 al 78, con riforme che hanno riguardato anche molto le donne, la riforma del diritto di famiglia, il divorzio, l'aborto, è stato il periodo di maggiore attuazione della Costituzione. Poi diciamo la Costituzione è un po' caduta di nuovo in un profondo gelo, è stata congelata per molto tempo, e allora si ragiona di seconda, di terza repubblica. Oggi abbiamo una deriva autoritaria in atto, per cui abbiamo una restrizione dei diritti di libertà come dei diritti sociali. Però oggi che festeggiamo la Costituzione e gli 80 anni, io vorrei proprio che ritornassimo a quei principi fondamentali della Costituzione, perché sono quelli che segnano veramente quella che è la nostra Repubblica e il progetto, diciamo, della nostra società.
Professoressa Vinzia Fiorino, vengo da lei. È una svolta straordinaria quel 2 giugno, quel primo voto delle donne liberato dalla discriminazione e restituito e dato alle donne?
A mio parere assolutamente sì, perché per la prima volta in Italia la fondazione di un nuovo sistema politico prevede e siglato anche dal voto delle donne. In sostanza era impossibile pensare ad un nuovo ordine costituzionale fondato sulla sovranità popolare poi di fatto escludere metà del popolo dal corpo sovrano, dal corpo elettorale. Quindi è un passaggio cruciale. Il dibattito del tempo e anche quello odierno si inceppa sempre su, diciamo, oscilla sempre tra due termini abbastanza rivelatori. Si continua a dire fu concesso, lo stesso Togliatti parlò, a dire il vero, di concessione del diritto di voto. Un biglietto che in questi giorni è stato più volte revocato, scrive per l'appunto a De Gasperi nel 45, alla vigilia del famoso decreto: ho ricevuto una delegazione del comitato delle donne vogliono il voto, sarei per concederlo. Allora questo cosa ci dice? Ci dice che sì, nella sua visione, nella prospettiva di costruire una democrazia di massa dopo un regime autoritario di massa, ovviamente la presenza delle donne è imprescindibile. Questo, diciamo, mi sembra un punto, e con altre parole è d'accordo ovviamente anche De Gasperi. Però in tutto questo c'è un problema. secondo me. E il problema è che il riconoscimento, termine che invece preferisco, le partigiane e le donne attive in quel momento rivendicano la conquista, parlano di conquista, quindi sono tre termini importanti. Allora, il riconoscimento. Del voto però, secondo me, implica anche questo aspetto su cui, vorrei avanzare una piccola riflessione. Diventa, un orpello, un attributo del nuovo sistema politico che si vuole fondare, il che ovviamente è importantissimo, non mi sto contraddicendo con quello che dicevo prima. Però c'è un aspetto, ossia tutte quelle idealità, tutte quelle riflessioni, tutti quel pensiero politico che aveva caratterizzato sia le donne partigiane, quindi quelle prossime, sia le stagioni precedenti del suffragismo, che avevano pensato di ridisegnare il sistema politico con una forte connotazione nel senso dei diritti sociali, dell'attenzione ai bisogni popolari, della vita, del mantenimento della vita, per citare Hannah Arendt. Ecco, tutto questo viene meno a favore di una uguaglianza sic et simpliciter.
Voglio adesso indagare con voi le ragioni che possono portare a dire che quel 2 giugno del 46 è stata una bellissima festa, una rivoluzione, ma che poi nel corso degli anni è rimasta incompiuta. Agostino prima faceva cenno a questo, ma vorrei tornare un po' più in profondità proprio su questo tema, perché la cosa che le chiedo, e resto con lei Fiorino, è che noi dobbiamo constatare che ci vorranno alcuni decenni perché appunto alcuni degli abissi della società patriarcale scritti nella legislazione italiana vengano cancellati. Il diritto d'onore 1981 è stato cancellato, il matrimonio riparatore, lo dicevo prima, 1981 è stato cancellato, la riforma del diritto di famiglia che ha tolto quella discriminante capofamiglia che comanda su entrambi i coniugi, 1975, e poi lo stupro reato contro la morale pubblica è rimasto come reato fino al 1996. Fiorino, perché così tanti decenni ci sono voluti?
Facevo riferimento prima al gap, alla discrasia tra le aspirazioni portate avanti dalle generazioni di femministe, dalle stesse partigiane e poi il risultato ottenuto. E mi riferivo proprio a queste questioni cruciali che lei mi pone. Il diritto di voto era legato a una vera uguaglianza che si sarebbe dovuta realizzare in primis all'interno delle famiglie. Così non sarà, non solo così non sarà, ma dopo, diciamo, il momento tragico ed eccezionale della guerra, dopo la partecipazione, non contributo, delle donne alla resistenza, c'è stato, come dire, un riposizionamento molto preciso. Si reinsiste sulla famiglia e sulla famiglia tradizionale e quindi al suo interno profondamente diseguale, per dare una nuova solidità al sistema politico che si sta erigendo. C'è una copertina di Noi Donne del 1945, disegnata da Renato Guttuso, con questa didascalia: lasciato il fucile, ricostruiamo le nostre famiglie. In fondo, diciamo, in prospettiva, oramai lontana, si vede una donna col fucile, in primo piano una donna naturalmente con un bambino. Cosa vuol dire? Vuol dire che si insiste moltissimo sul ritorno ad una famiglia tradizionale perché è il simbolo di una solidità politica, esattamente come aveva già fatto il nazionalismo nell'Ottocento. E quindi tutte quelle disuguaglianze che
Prego.
lei ricordava stanno esattamente all'interno di questo clima.
La ragione, professoressa Agostino, è solo culturale oppure c'è stata una ragione anche politica, di contingenza politica, proprio in quel decennio degli anni 70, dove tante riforme si sono viste, ma convivevano insieme appunto l'idea dello stupro come reato contro la morale pubblica con la riforma del diritto di famiglia che c'era stata addirittura 20 anni prima. Che cosa ha fatto ritardare di alcuni diversi decenni l'attuazione di quella carta costituzionale che fondava tutto sull'uguaglianza, che fonda tutto sull'uguaglianza?
È stata una questione, penso, di forze politiche e sociali, di maturazione anche politica e sociale che ha proseguito, diciamo, nel corso di quegli anni e che poi ha avuto un'esplosione proprio nel decennio del disgelo della Costituzione. Del resto era forte soprattutto tra le madri costituenti, che ricordo sono state solo 21 le madri costituenti su 556 membri dell'Assemblea Costituente, ma fra tutte le madri costituenti era molto forte la consapevolezza che occorreva perseguire questo progetto di uguaglianza sostanziale, cioè la consapevolezza che la società al momento non era una società uguale e che quindi occorreva, diciamo, fare un cammino. E questo è scritto nella Costituzione, perché la nostra è una Costituzione che parla di un realismo emancipante, nel senso che si parte dalla situazione di fatto per cercare di modificare e di trasformare la società. E questa consapevolezza è fortissima tra le madri costituenti. Io la definirei quasi una concretezza trasformativa, cioè la consapevolezza della necessità anche che occorreva liberare queste energie trasformatrici, cioè la liberazione della resistenza non si esaurisce con la fine del regime fascista, ma poi la sua, diciamo, prosecuzione nella liberazione dagli ostacoli di carattere economico e sociale, come scritto nell'articolo 3 della Costituzione. Vi volevo citare, se posso, le parole di Teresa Noce, perché sono molto chiare. Lei dice: la Costituzione democratica della Repubblica italiana non può limitarsi ad affermare dei diritti, deve indicare anche come garantire questi diritti. E poi ancora, ad esempio, la necessità di costruire quello che ancora non c'è, tenendo conto ad esempio anche del fattore economico, o la consapevolezza ad esempio di Teresa Mattei quando racconta che le conquiste giuridiche devono essere accompagnate da altre conquiste di carattere sociale, economico, da una legislazione in proposito, che è quella che poi arriverà appunto negli anni 70 che venivano ricordati, cioè la consapevolezza di un orizzonte che noi oggi definiremmo intersezionale, cioè del legame tra i vari aspetti giuridico, sociale, politico ed economico. E in questo senso anche la consapevolezza che l'emancipazione femminile, questo lo sottolineava ancora Teresa Mattei in Assemblea Costituente, è un elemento imprescindibile di ogni progresso sostanziale, lei diceva, nella vita di un popolo. Cioè un orizzonte, anche quello dell'emancipazione femminile, che potremmo definire situato, ed un orizzonte collettivo. E questo lo voglio sottolineare perché oggi si va diffondendo quello che secondo me è antitetico alla prospettiva del femminismo e della Costituzione, cioè l'idea di un ossimorico e contraddittorio femminismo neoliberale, cioè competitivo, perché non si tratta in realtà di rompere qualche soffitto di cristallo, ma si tratta di costruire quel terreno nel quale tutti e tutte possano camminare. Ecco, questa era la prospettiva forte delle madri costituenti in assemblea, ed è un percorso che si realizza durante una serie di decenni, al suo culmine negli anni 70. Poi.
Voglio farvi un'ultima domanda prima di salutarvi, e ha a che fare con la questione dei femminicidi. Oggi quella violenza maschile contro il corpo delle donne, che arriva fino ad annientare quei corpi, quelle persone, le donne, e che cosa dovrebbe, di che cosa necessita, che tipo di scelte politiche della politica ci sarebbe bisogno e che non arrivano all'altezza, probabilmente difficilmente superabile, comunque all'altezza di quel voto del 2 giugno del 1946, cioè che cosa manca oggi che invece andrebbe affermato sul tema proprio della violenza maschile contro le donne? Fiorino, e poi andiamo a chiudere con Agostino.
Sì, grazie. Ma intanto vorrei anch'io ribadire l'importanza di quanto è stato ricordato dalla collega, sia nella critica al femminismo liberale, insomma non si è intratta nella storia del femminismo, dell'affermazione della riuscita del successo della singola, ci interessano le relazioni e, diciamo, i risultati collettivi. Sottolineo anche un altro aspetto che avevo già lanciato, appunto, che non solo nella stagione della Costituente e quindi delle deputate, ma anche nei decenni precedenti, il tema del diritto di voto annegava, mi verrebbe da dire, era parte di un sistema giuridico nuovo, fatto ovviamente di diritti sociali, di attenzione ai bisogni collettivi. Tornando invece alla domanda, è importantissimo, i dati sono veramente disastrosi e ci raccontano che cosa? Ci raccontano di un paese ancora legato al residui, al forme diciamo di patriarcato, il no da parte, quindi il pensiero, la posizione, la scelta delle donne non è accolta, e questo è un chiaro residuo di una società, di una cultura patriarcale. In più c'è una cosa secondo me ancora più grave, che invece io diciamo, personalmente vedo un po' più sganciato dal patriarcato antico, e cioè le nuove generazioni. Nuove generazioni che in un sistema di fragilità, di ansia dominante, ecco, come dire, si ritornano sui vecchi tracciati per fraintendere una libertà e un'affermazione delle giovani generazioni che effettivamente è importante. E questa nuova situazione, parlo dei ragazzi di 18 anni, 19, di 20 anni, siccome la domanda era cosa potremmo fare, abbiamo bisogno di un grandissimo investimento, che è un investimento culturale, di un'educazione sessuaffettiva che questo governo ha tragicamente e volutamente negato, riproponendoci anche una visione tradizionalista, diciamo arcaica, no, delle relazioni tra uomini e donne, e questa è una grandissima scommessa, è una questione cruciale per il nostro
Grazie.
Paese.
Grazie. Professoressa Agostino, abbiamo solo un minuto purtroppo.
Va bene, penso anch'io che sia molto importante il fattore educativo, e penso che la violenza espressa nei femminicidi sia una violenza che fa parte, diciamo, di una violenza anche questa intersezionale, cioè di questa tendenza alla logica, alla sopraffazione e al dominio, che mi pare propria di un sistema economico e mi pare proprio anche di quella normalizzazione della guerra che oggi stiamo dicendo. Cioè esiste un nesso, e questo di nuovo lo diceva molto bene Teresa Mattei in Assemblea Costituente, tra la pace, i diritti, l'emancipazione femminile, d'altra parte la sopraffazione e la violenza propria della guerra, che è la stessa violenza che si esprime anche nel patriarcato, per cui c'è molto lavoro da fare, direi, in questo momento in cui sta ritornando anche proprio la violenza della guerra oltre che quella del patriarcato.
Siamo in un contesto di violenza sistemica.
Grazie ad entrambe, grazie ad Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino, grazie a Vinzia Fiorino.
Grazie molto a voi.
Grazie e buona giornata, professoressa Agostino, grazie anche a Vinzia Fiorino, storica dell'Università di Pisa, presidente della Società Italiana delle Storiche. Buona giornata anche a lei.
Grazie.
Buon 2 giugno a tutte e due.
Altrettanto.
Vi faccio ascoltare ora una prima testimonianza, è quella di Lidia Franceschi. Siamo nel maggio del 2016, Claudio Iampaglia la intervista allora per il Corriere della Sera. Lidia Franceschi è una partigiana, aveva 23 anni quel 2 giugno del 1946. La sua vita di insegnante cambia radicalmente quando il 23 gennaio del 73 suo figlio Roberto viene ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto durante una manifestazione studentesca davanti all'Università Bocconi a Milano. Lidia Franceschi ha lottato per tutta la vita per la memoria di suo figlio Roberto e per i valori in cui anche Roberto credeva: l'uguaglianza, la giustizia sociale. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Nel 1946 mi ero fatta fare il vestito nuovo, perché ci avevano dato finalmente la possibilità a noi donne di andare a votare, e allora era un avvenimento talmente così grande che finalmente avevamo in quel campo la parità uomo e donna, che mi fece fare il vestito nuovo per andare a votare. Era un vestito blu con un frocco bianco. è logico, ho risposto Repubblica, non bastava solo pensare che la monarchia ci aveva portato alla guerra, solo pensando a quello, indipendentemente da uno, secondo le idee che aveva, veniva immediatamente da dire la Repubblica, per me il 2 giugno, e anche la festa di un articolo della Costituzione, l'articolo 3, quello che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. È il fondamento del nostro Stato. Se non si conosce la Costituzione, come si fa a essere buoni cittadini?
Era Lidia Franceschi, partigiana, madre di Roberto Franceschi, che ha raccontato il suo primo voto quel 2 giugno del 1946 in un'intervista a Claudio Iampaglia del 2016 per il Corriere della Sera. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Buongiorno e benvenuta a Donatella Della Porta.
Buongiorno.
Sociologa, accademica dei Lincei, e buongiorno e benvenuta anche a Giustina Orientale Caputo.
Buongiorno.
Sociologa del lavoro all'Università Federico II di Napoli. Comincio facendole una domanda, professoressa orientale Caputo. Resistenza al nazifascismo, voto delle donne, assemblea costituente, costituzione, con un articolo 1 molto importante e impegnativo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo è un circolo virtuoso della nostra Repubblica che mette insieme la resistenza, il voto delle donne, l'assemblea costituente, il lavoro di mediazione che lì si è svolto e poi quell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale? Partiamo da qui.
Sì, direi che dice assolutamente bene. Il 2 giugno del 1946 con il referendum inizia questo cammino della Repubblica Italiana che porterà poi alla Costituzione del 1948 con quel mirabile ma anche molto impegnativo primo articolo da cui dovrebbe discendere tutto quello che nella Repubblica rispetto al lavoro e al riconoscimento della cittadinanza grazie al lavoro dovrebbe esserci. Ed è un cammino che fa bene lei a ricordare, è costruito con una scelta chiara, tenendo presente quelli che sono stati gli elementi che hanno fatto la storia in quegli anni. Quel giorno sulla scheda elettorale alle elettrici e agli elettori si chiede di fare una doppia scelta, la scelta fra la monarchia e la Repubblica, ma anche quella di dare un'indicazione su un partito che dovrà poi eleggere i rappresentanti dell'Assemblea Costituente. Quindi è un cammino ed è un disegno, diciamo una visione che ha dato tanto a questo paese. Vogliamo semplicemente indicare e segnalare che arriviamo al voto di quel giorno con il voto alle donne, è chiaro che potrebbe essere oggetto di una sua intera trasmissione. È una lunga battaglia quella che porta alla pienezza dei diritti delle donne e tenga conto che dal 1871 si era, come dire, passati varie volte, avevamo sfiorato questa conquista, ma si raggiunge nel 1946 e non si raggiunge senza quello che lei dice, il ricordo dell'ampia partecipazione delle donne alla resistenza, perché il provvedimento che fu preso nel 1945 fu naturalmente il riconoscimento di un diritto per scelta politica dei due grandi partiti di massa, in cui i due leader, Alcide De Gasperi per la DC e Palmiro Togliatti per il PC, compresero, si trovarono d'accordo e ebbero una convergenza sul ruolo essenziale che le donne avevano avuto e nella resistenza e che avrebbero potuto avere nel raggiungimento, diciamo, del pieno radicamento nella società del dopoguerra di quello che era l'idea di paese che avevano.
Professoressa Della Porta, il primo voto delle donne quel 2 giugno 1946 è un diritto riconosciuto in un'Italia che è ancora patriarcale, uno poi potrebbe dire ma lo è ancora adesso, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946, professoressa Della Porta.
È una conquista di un diritto importante che viene a seguito anche di una forte pressione e partecipazione da parte delle donne anche alla resistenza contro l'occupazione tedesca e il fascismo, ma sicuramente è un momento che ancora non vede un riconoscimento reale della eguaglianza di genere. Infatti ancora restano lunghi anni in cui le donne devono lottare per conquistare un'eguaglianza rispetto alle professioni, eguaglianza rispetto alla famiglia, una presenza all'interno del Parlamento, un'influenza all'interno dei partiti, quindi è come in tante costituzioni sono dichiarazioni di principio importanti e il diritto di voto che arriva in Italia piuttosto tardi è comunque un diritto fondamentale, però questo non comporta ancora allora che ci sia una appunto eguaglianza fra i generi. Il movimento fortissimo negli anni 70 e poi che riemerge successivamente è stimolato proprio dal bisogno di implementare e realizzare alcuni dei valori della Costituzione. Una Costituzione antifascista, e l'antifascismo è anche un antifascismo delle donne, perché il regime fascista era un regime di oppressione alle donne, perché era un regime che ha portato alla guerra. Quindi sicuramente all'articolo 1 della Costituzione si deve sommare anche l'articolo 11, che è quello che dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per questo, proprio perché il regime fascista e la guerra avevano offeso tutti, ma quanto più le donne, il 2 giugno la Costituzione, il primo voto delle donne sono particolarmente importanti come segnale di successo della resistenza.
Lei direbbe che è stata quella una rivoluzione incompiuta in qualche modo, guardandola prospetticamente, no? Con gli occhi di oggi, con le questioni che sono ancora aperte oggi, e il tema della cultura patriarcale è ancora un tema che quotidianamente affrontiamo, anche e soprattutto in occasione di un femminicidio, no? E ricordiamo che quella è una radice profondissima della cultura di questo paese che sembra inscalfibile. È stata una rivoluzione incompiuta guardando le cose che accadono oggi, professoressa Della Porta.
Certamente è stato un passo, ma le Costituzioni nascono come compromessi e nascono molto spesso anche sulla base di un'accettazione di una visione della Costituzione come aperta, nel senso che per fare il compromesso mantengono aperte diverse strade di evoluzione possibile. Per questo le Costituzioni non vanno viste come un momento finale, ma come momento di un processo. C'erano all'interno della Costituzione molti valori che potevano essere richiamati per le battaglie successive. Però la Costituzione non solo non aveva sconfitto un regime patriarcale, ma neanche aveva sconfitto un regime capitalista, un regime razzista, un regime che continuava a essere basato su forti diseguaglianze. E infatti quello che si è visto è anche che le conquiste fatte non potevano essere considerate come definite una volta per tutti. Infatti, dopo una fase che sembrava essere orientata verso una continua crescita dei diritti di cittadinanza, tra cui i diritti per le donne, in realtà dagli anni 90, no, col nuovo millennio, tanti diritti cominciano a essere sfidati e attaccati da una visione che non trova le sue radici certamente nella Costituzione, ma che la Costituzione non riesce neanche a fermare, quindi con un patriarcato che riemerge all'interno degli attacchi alle conquiste di genere, all'interno anche degli attacchi a una visione delle conquiste di genere che si è trasformata, perché da una visione solo di eguaglianza tra i sessi si passa a una visione di presa d'atto delle diseguaglianze intersezionali, quindi come la componente di genere sia un fattore importante, ma si somma a tante altre diseguaglianze, da quelle di classe a quella di razza, a quelle di generazione anche, che sono rilevanti oggi.
Professoressa Giustina Orientale Caputo, diseguaglianze diceva Della Porta, disuguaglianze, divari. Il mondo del lavoro da questo punto di vista sembra essere quasi una culla, no? Della conservazione della cultura patriarcale, le differenze, i divari che ci sono negli stipendi, nelle modalità attraverso le quali il lavoro viene, no? Erogato, dicono i tecnici. Perché questa dimensione legata al lavoro è ancora una dimensione che appare sempre di più prevalentemente maschile, le battaglie fatte anche dagli anni 70 sui tempi del lavoro, i tempi della vita quotidiana delle donne, delle famiglie, sembrano essere appunto cause lontane e ancora che meritano di essere prese in considerazione, perché a quelle cause non è stata trovata ancora una soluzione fattiva. Il tasso di occupazione delle lavoratrici in questo paese, no, è tra i più bassi se confrontato con quello degli altri paesi europei, professoressa Orientale Caputo.
Assolutamente sì. Guardi, il voto delle donne nel lontano 46 fu un atto di rottura rispetto al mondo patriarcale del passato, ma quella conquista, come tutte le conquiste, non è mai un diritto acquisito come quelli sul lavoro, è un percorso, una conquista che deve essere rinnovata e si ridefinisce generazione dopo generazione a seconda delle condizioni che si danno perché si possano realizzare. E la mia sensazione è che, per quanto, come diceva Della Porta, dagli anni 70 non solo siamo riuscite ad avere conquiste dall'alto e per spinte dal basso del movimento delle donne, che si legava anche a quello, diciamo, degli studenti e ad altri movimenti sociali che negli anni 70 hanno dato molte conquiste al lavoro, alle donne, a questo paese. In realtà si è passati ad una condizione sul mercato del lavoro che vede i soggetti e anche le donne più divise che mai, per processi di individualizzazione, anche per politiche di flessibilità che hanno portato le donne e anche gli uomini a dividersi, ad allontanarsi, a non avere più un orizzonte comune o una condivisione di un luogo, di un tempo e di uno spazio entro cui rivendicare in maniera collettiva e non individuale il riconoscimento dei propri diritti, dei propri tempi sul lavoro. E invece prevale, almeno in Italia, dalla fine degli anni 90, una dimensione e un governo del mercato del lavoro che viene deregolamentato e dentro cui appunto i percorsi sono più individuali, mi verrebbe da dire più di maggiore solitudine di donne e uomini, che soprattutto queste ultime non sono riuscite ad imporre la necessità di ripensare, di ridefinire un mondo del lavoro, oltre che una società, sui tempi che non solo sono delle donne, ma sono quelli di una configurazione diversa. Oggi assistiamo ad una delle trasformazioni radicali che coinvolgerà di nuovo in maniera diversa le donne, che è quello della transizione ad una società molto più vecchia. Siamo il paese più vecchio d'Europa, certamente del mondo, abbiamo il più alto, diciamo, la inedita convivenza di generazioni molto diverse di età tra di loro, e non stiamo approntando né politiche sociali né del lavoro che guardino, come diceva Della Porta, anche in maniera intersezionale. Non è uguale invecchiare se si è donne o se si è uomini, non è uguale invecchiare se si è al nord o al sud, se si posseggono capitali relazionali, culturali, ma anche di diciamo familiari o di appartenenza diversi. E questo dovrebbe essere oggetto della politica, perché dovrebbe di nuovo aspirare a ritornare a quel mandato costituzionale che, nel momento in cui ha varato questa Costituzione, ha fatto diventare, almeno nelle intenzioni delle madri e dei padri costituzionali, un programma politico che si basava sulla giustizia, cioè la giustizia sociale. Nel momento in cui emaniamo quei diritti, per me il primo, quello da cui discende tutto secondo la Costituzione del lavoro, è un modo per riconoscere l'altro, no? È un modo per far entrare nella Costituzione i bisogni e le esigenze degli altri, in questo caso anche delle altre, cioè di soggetti, donne che si sono da sempre fatte carico di cura familiare, di anziani, oltre che di una doppia e tripla presenza. Ecco, non avere una visione politica di questa necessità di ritornare a leggere e ad applicare la Costituzione come giustizia sociale fa discendere, secondo me, scenari che anche rispetto a questa nuova rivoluzione, quella demografica, potrà avere delle conseguenze pesanti sulle vite, le biografie delle donne e degli uomini.
Abbiamo il tempo ancora per un'altra domanda, Donatella Della Porta. La questione del voto e della partecipazione alla politica attraverso il voto, quel 2 giugno 46, è simbolicamente importante perché è il riconoscimento di quel diritto delle donne a poter votare, a poter contare in questa Repubblica. C'è un vostro collega sociologo dell'Università di Bologna, Dario Tuorto, che per ingenere.it ha scritto un paio di anni fa un articolo sui divari di genere e il voto, e lui dice che il periodo in cui questo divario è stato praticamente pari a zero è soltanto nella storia repubblicana quello che va dal 48 al 72. Successivamente, e cioè fino ai nostri giorni, fino al 2022, c'è uno scarto che segna una minore partecipazione delle donne rispetto agli uomini. Professoressa Della Porta, questa evoluzione, no? L'entusiasmo forse dell'inizio, però non penso che possa essere quella, ma non lo so, chiedo a lei, questa evoluzione della partecipazione delle donne alla politica istituzionale esprime un disagio appunto anche delle donne nei confronti della politica, o è un trend che ha delle proprie regole e una propria autonomia, diciamo così? Cosa ne pensa?
Allora, partirei dall'osservazione che è stata fatta in numerosissime ricerche, che le donne della generazione Z sono attivissime molto più degli uomini della generazione Z, e soprattutto che hanno valori molto più progressisti. Quindi lo vediamo anche riflettendo sui movimenti sociali, sulle forme di protesta più recenti, che le donne, da Greta Thunberg a Francesca Albanese, sono portatrici di valori e di partecipazione. Sicuramente ci sono da considerare diverse cose. Appunto, la politica istituzionale non è il terreno dove l'intervento delle donne è stato più considerato come più soddisfacenti. I partiti rimangono ancora macchine prevalentemente maschili, e soprattutto quando emergono figure femminili spesso rappresentano poco le spinte del movimento femminista che ha mosso le donne in questo percorso di partecipazione. Poi c'è un'altra cosa che rientra anche nelle osservazioni che giustamente faceva la mia collega anche sull'intersezionalità. È stato dato il voto alle donne nel 46, però oggi in Italia ci sono tantissime donne che non hanno diritto al voto perché sono migranti, e sono migranti nelle professioni e nel tipo di lavoro più necessario, come quello della cura degli anziani, dei bambini e così via, però anche quelli più sfruttati, più marginalizzati, più allontanati da ogni forma di partecipazione. Poi c'è un terzo elemento che sottolineerei: appunto, le donne hanno una propensione a difendere e sostenere le politiche di welfare, perché le politiche di servizi sociali vogliono dire possibilità per le donne di avere tempo ed energie da dedicare alla società in generale. Però siamo in una società che è sempre più militarizzata, dove sempre di più la spesa viene investita nelle armi invece che nel welfare. E questo, secondo me, è da sottolineare, perché il 2 giugno è anche un giugno, è anche una festa in cui è stato scelto dalle istituzioni di realizzare un ricordo e un festeggiamento del tutto militare, attraverso parate di guerra anziché parate e ricordi legati alla società civile. E questo è particolarmente importante per le donne, io credo.
Donatella Della Porta, io la ringrazio, siamo arrivati purtroppo alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Questo tema, tra l'altro, del militare è un tema che si è posto anche nella prima parte di questa trasmissione, quindi io ringrazio lei, Donatella Della Porta, buona giornata e a presto, e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica.
Grazie a voi.
E poi ringrazio anche Giustina Orientale Caputo, grazie anche a lei e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica anche a lei.
Grazie a lei, grazie, buona giornata.
Donatella Della Porta, sociologa, accademica dei Lincei, Giustina Orientale Caputo, sociologa anche lei del lavoro in particolare, insegna all'Università Federico II di Napoli. Chiudiamo questa trasmissione con un'altra testimonianza sui fatti di 80 anni fa, il riconoscimento del diritto di voto alle donne. A quell'evento, il voto del 2 giugno, si arrivò dopo mesi di Repubblica dal basso, così ci ha raccontato Albertina Sogliani, già senatrice e vicepresidente dell'ANPI, è stata anche presidente dell'Istituto Cervi di Gattattico Reggio Emilia per 10 anni. Albertina Sogliani è stata intervistata un paio di mesi fa dal nostro Andrea Monti.
Sono 80 anni esattamente in quelle settimane, in quei giorni di marzo, anzi dal 1 febbraio del 45, quando neanche c'era stato il 25 aprile ancora, eppure il governo Bonomi fa il decreto per ammettere le donne al voto. Sono stati mesi di Repubblica dal basso. Le elezioni amministrative hanno visto la grandissima partecipazione delle donne, un mare di donne veramente, ed è stata eletta anche qualche donna sindaco. Come dire che insomma si nasceva dalla comunità con una spinta verso la democrazia che avrebbe portato di lì a 2 o 3 mesi al 2 giugno del 46, quando poi si sarebbero la presenza delle donne avrebbe determinato il prevalere della Repubblica sulla monarchia. Vedere le cose oggi significa avere una grande consapevolezza del grande cambiamento della storia di quei giorni e soprattutto della trasformazione che sempre deve esserci perché le donne possano essere rispettate, nel loro ruolo riconosciute e ci possa essere davvero una società di uomini e donne alla pari. 80 anni dopo si vede che il cammino è ancora molto lungo, è una questione di cultura ed è una questione di potere.
Albertina Sogliani, intervistata dal nostro Andrea Monti. Albertina Sogliani è stata presidente dell'Istituto Cervi di Gattattico, Reggio Emilia, vicepresidente dell'ANPI, senatrice. Le ultime parole di Sogliani che abbiamo ascoltate sono forse la risposta all'interrogativo che ci siamo posti con questa trasmissione, cioè se quel voto, quella rivoluzione del 2 giugno 1946 non sia stata una rivoluzione incompiuta. E Sogliani diceva: il cammino è ancora molto lungo, il cammino sulla strada dei diritti, del riconoscimento di altri diritti. Dunque chiudiamo qui la trasmissione, questa trasmissione di oggi che abbiamo dedicato al 2 giugno, al voto riconosciuto alle donne per la prima volta in questo paese. Ringrazio le mie ospiti Donatella Della Porta, Giustina Orientale Caputo e Alessandra Algostino e Vinzia Fiorino. Ringrazio anche voi ascoltatrici e ascoltatori, ci risentiamo presto sulle onde e le frequenze di Radio Popolare e di Pubblica già nei prossimi giorni, nella giornata di domani. Grazie ancora per l'ascolto e un buon 2 giugno, una buona festa della Repubblica a tutte e a tutti.